Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, essendo giunto Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, chiese ai suoi discepoli: la gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù: beato te, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli è il Cristo. Parola del Signore.
E chissà che effetto gli avrà fatto a questi uomini, dopo questo scrutinio a Cesarea di Filippo, ascoltare questa raccomandazione: non dite a nessuno che io sono il Cristo. Semmai proprio da qua avrebbero potuto cominciare a evangelizzare, a dirlo a tutti. Ma in realtà loro non sapevano esattamente in che cosa consistesse questa vocazione messianica, questa identità messianica di Gesù. Ma vediamo un po' che cosa era successo prima che accadesse questo interrogatorio, diciamo così, semplice, no? Tra Gesù e i suoi apostoli, e poi la confessione pronta di Pietro. E stavano girando per la Galilea e Gesù aveva cominciato a questa gente, che comunque anche in Galilea, che era un po' lontana dalla tradizione del Tempio e, diciamo, dall'ortodossia della fede, comunque c'erano sinagoghe, questa gente si riconosceva dentro l'osservanza della legge, anzi dalla legge traeva ogni sapienza. Sapete qual è il segreto di questo? Mentre noi che siamo occidentali, greci, diciamo, di formazione, traiamo le nostre scelte, le nostre decisioni da una sapienza filosofica, diciamo così, o almeno di impianto filosofico, gli ebrei no, gli ebrei traggono la loro sapienza dalla prassi, cioè prima fanno le cose e poi ne traggono, no? Ogni significato. Dunque Gesù sta parlando a gente che si era formata così, che era abituata così, e gli sta dicendo: state attento al lievito dei farisei, non ragionate come ragionano loro, quando prendete la legge non abbiate un'osservanza che non sia riempita dallo Spirito di Dio, se non che a quell'epoca lo Spirito di Dio erano pochi a sapere chi fosse. Poi finalmente, dopo aver moltiplicato i pani, dopo aver fatto un prodigio che aveva scosso le coscienze di questi uomini, perché si ricordavano che solo uno aveva moltiplicato il pane, quando nel deserto aveva donato una manna tutti i giorni perché questo popolo potesse nutrire, avere forza e credere che il cammino che stavano facendo era un cammino buono, vero, e che l'avrebbe portati a casa. Quando hanno visto questo sono rimasti meravigliati, e Gesù li ha guardati, prima di questo brano gli ha detto: ma non avete ancora capito che cos'era quel pane? Non avete capito chi sono io che vi do questo pane? Io non sono uno che fa i miracoli, io sono uno che fa quello che fa il Padre. Come lui manda la manna, anche io ti do una manna. Come lui con questa manna ha nutrito un popolo, anche io ho deciso di nutrire un popolo nuovo. Erano 5.000 persone quelle che avevano mangiato questi pani. Poi finalmente, perché questi capiscano, i 12 li prende con sé e se ne vanno da una parte a Cesarea di Filippo e pone loro questa domanda: ma voi chi dite che io sia? Sarebbe interessante che te la sentissi posta tu oggi questa domanda, che Gesù dicesse a te: è tanto tempo che vieni a messa, è tanto tempo che preghi, è tanto tempo che nutri una devozione verso le cose sante. Hai capito chi sono? Ah, a dirlo ci vuole poco, eh? A dirlo sei tu, lo diciamo tra poco, il credo, dall'inizio alla fine. Ma le implicazioni che ogni articolo di questa confessione di fede ha, questo non è detto che poi noi lo crediamo davvero, purtroppo. Allora, amichevolmente, senza metterle in difficoltà, ve li immaginate, li guarda negli occhi. Io mi immagino sempre che Gesù non stesse davanti a loro, cioè non fosse lui e gli altri come stiamo noi qua, ma che stesse camminando un po' in là e si girasse e gli dicesse: ma voi avete capito chi sono? Che dice la gente? La gente dice che sei questo, quello e quell'altro. Sì, d'accordo, ma nella vostra vita io chi sono? Chi sono io nella tua vita? Dice Gesù. Sono uno da adorare? Sono uno da seguire? Se sono uno da seguire, tu lo segui? Sono uno che ti rende degno di essere un credente, un fedele o no? O sei tu che devi camminare per diventare migliore? Dopo aver domandato loro chi dite che io sia, Pietro subito, noi pensiamo prontamente, no, con subito, ma chissà Pietro che cosa avrà pensato. Dice: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, cioè tu sei il Messia. Ma Pietro mica lo sapeva chi era il Messia. Nessuno all'epoca di Gesù sapeva come sarebbe stato questo Messia, tant'è che Gesù come Messia proprio le autorità non l'hanno riconosciuto, anzi l'hanno ucciso. Nessuno lo sapeva veramente, si stavano preparando, da circa 3 o 4 secoli si stavano preparando a capire più o meno come sarebbe stato il Messia. Certo un condottiero, certo uno che viene dall'alto, certo uno che fa cose meravigliose, non uno che è nato in Galilea, figlio di un carpentiere, uno qualsiasi. Vi ricordate, si erano già scandalizzati di lui. Ma Pietro dice: tu sei il figlio di Dio, il santo di Dio. Per tutti gli altri ebrei questa sarebbe stata una bestemmia, poteva essere lapidato, e se Pietro lo ha detto solo perché stavano tra amici, stavano vicino a lui e non aveva timore di niente. Ma Gesù, dopo che Pietro ha parlato, dice una cosa per noi un po' incomprensibile: beato te Pietro, perché non te l'ha detto né la carne né il sangue, sta dicendo a te, beato te quando capisci chi è Gesù, perché non te lo dice la tua intelligenza, tu ti fermi prima, ma te lo dice il Padre, ha detto Gesù a Pietro, il Padre, me lo dice anche a te. Chi ti convince sulla divinità del Figlio di Dio, ma se vuoi capire, chi ti convince sulla divinità e l'autenticità e la verità di queste parole che hai ascoltato, è il Padre. Tu mi dirai, come lo fa? Perché tu hai uno spirito, e questo spirito viene da Lui. Ed è questo spirito in te che garantisce che le cose di Dio diventano le cose tue, che le cose che appartengono a Lui d'ora in poi appartengono a te. Allora qua è in gioco molto di più che sapere chi è il Figlio di Dio. Qua è in gioco è sapere chi sei tu. Non puoi dire che Gesù è il Figlio di Dio se non hai capito che tu sei inabitato da questa grazia. Sei intriso da questa santità del Figlio di Dio. Ma se tu ti tieni ancora in disparte e vieni ancora qua così un po' timoroso perché pensi che Dio non ti ascolta, non ti ama, non ti ha compreso, non ti ha chiamato, e allora non ce l'hai questa forza. Ma Gesù dice una cosa ancora più forte a Pietro, e il Vangelo di Matteo, su tutti gli ebrei, quelli che stanno ascoltando, sanno di che cosa parla. Gli dice: io a te, Pietro, darò le chiavi. Se apri, nessuno può chiudere, se chiudi, nessuno può aprire. Che gli sta dicendo? La formula della elezione del Papa. Gli sta dicendo: ti ricordi quello che aveva detto Isaia a Eliachim, la prima lettura di oggi? Aveva tolto Sebna, questo maggiordomo, che si voleva prendere tutto, e non apparteneva a queste promesse. L'aveva tolto a Siro e ci aveva messo Eliachim, per dire: io a Eliachim, a lui darò le chiavi. Ebbene, tu sei Eliachim, a te Dio ha dato le chiavi, a te lo Spirito ha dato il potere di avvicinare la parola e di capire cosa dice e di farla vivere e realizzarsi nella tua vita. A te è dato uno spirito che ti permette di avvicinarti e assumere il corpo di Cristo ed essere totalmente inglobato dal suo amore. E quello che è la sorte del Figlio di Dio, cioè la resurrezione, quando tu ti avvicini, prende anche te. Io dico sempre un termine che oggi si capisce bene: infetta pure te. La santità del Figlio di Dio infetta la tua vita, infetta in senso buono, capisci, no? Per farti capire quanto è forte questa inabitazione del Verbo nella nostra vita. E Gesù non si incarna in noi, non sta con noi per un po' di tempo, una mezz'ora, tre quarti d'ora, non lo so. Egli trasforma la nostra vita. Da che ce ne accorgiamo? Che apre e chiude. Chiude le porte al demonio che ci mette sempre in difficoltà, chiude le porte ai nostri nemici che ci riducono sempre in miseria e apre le porte alla preghiera e apre le porte alla fiducia e apre le porte alla speranza, cioè ci mette in una condizione che noi umanamente non avevamo. Dice alla nostra vita: guarda che nella carne e nel sangue ti permettono di fare questo, se c'è uno che te lo permette è lo Spirito di Dio, e lo Spirito, quando ti raggiunge, accende un fuoco che ha il volto del suo Figlio, illumina il tuo volto e tu non sei più uno straniero, uno lontano, un peccatore, uno che sta nei guai o che sta prendendo decisioni discutibili. Tu sei uno che è inabitato dalla volontà del Padre. Comincia a vivere così. Non ti preoccupare, perché questo brano non lo dice, ma subito dopo Gesù a Pietro, no, dice: adesso andiamo a soffrire, andiamo a morire. E Pietro dice: no. Ma come no? Hai appena detto che la carne ci dice sempre fuori di qua che non vale la pena sostenere la vita, che non vale la pena perdonare, che non vale la pena fidarsi, sempre ce lo dice, e noi siamo sempre pronti ad architettare modalità per uscire fuori dalla croce, ma la croce ci salva. La croce ci salva. E Gesù non rimprovera Pietro per dirgli che è uno sciocco. Però gli dice: Pietro, non ti mettere in mezzo, lo vedremo quando troveremo questo brano, non ti mettere in mezzo, seguimi, dove vado io verrai anche tu. E lo dice a te: seguimi, dove vado io verrai anche tu. Se vado alla morte verrai alla morte, ma ci vado per la resurrezione, ce l'avrai pure tu. Io so di non essere abbandonato, per questo non resto confuso. Diventi questa la tua, il motivo della tua speranza. Sia lodato Gesù Cristo. Padre santo e misericordioso, non hai tenuto gelosamente la sapienza che tu ci hai donato in Cristo, pur sapendo che non avremmo saputo accoglierla. Ma nel dono dello Spirito sempre rinnovi in noi la fonte della speranza, il motivo della carità e il sostegno della fede. Non abbandonarci in questo momento. Non lasciarci soli quando ci atterriscono le prove della vita. Donaci sapienza in questo tempo, perché possiamo combattere serenamente contro il male che ci attanaglia. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Per tua grazia tu hai donato alla tua Chiesa il potere di legare e di sciogliere. La chiave di Davide che apre non solo il cuore dei tuoi fedeli, ma anche i misteri del Regno, perché tutti li possano comprendere e tutti li possano accogliere. fa che non disdegniamo mai questo dono che tu ci fai nella tua sposa. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti chiediamo di perdonarci i nostri peccati contro la fede, le manifestazioni che abbiamo mostrato davanti agli altri di scarsa carità, ma soprattutto per non aver nutrito la speranza di essere santificati dalla presenza del tuo Spirito, di poter desiderare di tornare ad essere conformi all'immagine del Figlio tuo. Togli il velo della nostra disperazione. Facci desiderare le cose del cielo e perdona i nostri peccati. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per gli uomini che stanno attraversando in questo tempo grandi difficoltà nella salute, nelle relazioni, nel loro matrimonio, nella loro vita di fede. Sostienili, mostra loro il volto del tuo Figlio, sappiano vedere nelle piaghe del Cristo la grazia abbondante che tu ci hai donato. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo e misericordioso, per questi tuoi figli, mettili al riparo da ogni male, sostienili nella fatica, non abbandonarli a pensieri lontani dalla carità, non farne preda del maligno. Liberali da ogni maleficio, da tutto ciò che li appesantisce e li allontana dal tuo amore. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.